State ascoltando SBS Italian.
E noi allora diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, il docente di finanza della University of New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno in studio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Max.
Allora, noi iniziamo dalla decisione della Banca Centrale che ha deciso ieri di non decidere, un altro grande classico, e di non intaccare ancora il tasso di interesse che rimane ai minimi storici. Questo mentre il mercato immobiliare in realtà registra una brusca frenata nel mese di febbraio, secondo gli ultimi numeri. Cosa suggerisce allora questo calo e questa non decisione della banca centrale? Il mercato è in grado di regolarsi da solo senza un intervento della Reserve Bank? È questo quello che stanno sperando proprio la Reserve Bank o stanno in realtà rinviando l'inevitabile?
Ma non stanno né facendo né l'uno né l'altro, nel senso che nella penultima riunione della Banca Centrale il comunicato, che ormai comincia ad avere toni da quasi letture di tarocchi, diceva: non pensiamo di alzare i tassi di interesse. Adesso questo nell'ultimo comunicato, quindi quello che è venuto fuori dopo la riunione di ieri, è andato via, quindi invece di dire non li alzeremo, ha cominciato a dire li alzeremo presto. Nel frattempo però ricordiamoci che la banca centrale ha una sua funzione di cambiare i tassi di interesse, però le banche commerciali, vale a dire quelle dove teniamo i depositi, quelle che ci danno i mutui per tra l'altro comprare le case, si muovono ormai indipendentemente da quello che fa la banca centrale.
Questo è vero Max, però va anche ricordato che nel momento in cui la banca centrale aumenta è un po' liberi tutti.
Ma è un po' liberi tutti, nel senso che è la patente che ti consente di fare determinate cose o farle di più se non le hai fatte finora, però le banche commerciali hanno già aumentato i loro tassi di interesse, è difficilissimo ma riuscire a trovare mutui sotto il 2%, ho visto nelle ultime due settimane grandi banche australiane hanno aumentato il costo variabile del denaro di qualcosa come lo 0,4%, tutti quelli che hanno depositi beati loro e che stanno rinnovando i loro depositi a termine vedranno che è possibile avere tassi di interesse più elevati, per cui il mercato si sta muovendo indipendentemente, ripeto, da quello che sta facendo la banca centrale. Certo, nel momento in cui la banca centrale, magari il mese prossimo, a maggio, oppure perché no, dopo le elezioni ci dice i tassi di interesse sono aumentati e cominceremo ad aumentarli per le prossime 3-4 sedute, quello che sarà, ecco lì magari che le banche si sentono più tranquille ad aumentare i loro tassi ancora, però esiste un mercato ed esiste quello che sta facendo la banca centrale, che in questo momento è in ritardo rispetto a quello che sta facendo il mercato.
Ma Max, appunto, in ritardo rispetto a quello che sta facendo il mercato immobiliare che sembra avere subito uno stop, questo
ma
che influenza?
Ma solo a Melbourne, Carlo, per ecco. Cui qui e lì a Melbourne probabilmente si vedranno molte meno auction, ci sono molti più agenti immobiliari che ti contattano privatamente e ti dicono guarda c'è questo affare o c'è questa casa che però non mettiamo sul mercato perché non c'è un'offerta eccetera, per cui i prezzi stanno scendendo, però stiamo parlando dello 0,2-0,3%, l'anno scorso i prezzi sono saliti del 10%, durante il Covid sono saliti oltre il 20%, per cui capisci bene che la riduzione dello 0,2-0,3 è veramente una lineatura.
Quindi il brusco stop, sarebbe più corretto dire brusco stop alla crescita, non brusco stop.
Lo stop alla crescita e nel resto dell'Australia, che è sempre leggermente in ritardo a quello che succede a Sydney e Melbourne, c'è ancora una crescita però non più spettacolare, e anche lì comincia a vedere che il numero di giorni in cui le proprietà sono disponibili, sono pubblicizzate, sono sui siti web, comincia ad aumentare, per cui un po' di ritardo comincia a sentirsi. Perché? Perché esiste un mercato dei mutui che si è mosso prima della banca centrale e che fa sì che sia effettivamente più difficile avere mutui a tassi agevolati, e visto che siamo già molto indebitati e il costo delle case sono assolutamente assurdi rispetto a quello che succede nel resto del mondo, la gente comincia a fare quattro conti in tasca e dire vabbè, forse conviene aspettare e vedere quello che succede.
e continueranno anche a fare a farsi i conti in tasca, perché sembra che ci aspettino mesi difficili per le bollette. Insomma, se da una parte i prezzi record di carbone e gas che sono causati dalla guerra in Ucraina porteranno ondate di contributi fiscali nelle casse soprattutto di Western Australia e Queensland, dall'altra i prezzi delle commodities, che sono legati a doppio filo a quelli delle bollette, sembrano destinati a salire. Però è un po' controintuitivo, Max, cioè com'è possibile che un paese che è produttore di materie prime come l'Australia si trovi in questa situazione, ovvero tutti noi dobbiamo pagare di più qualcosa che abbiamo in abbondanza? Cioè, non dovrebbero essere tutti felici, contenti? Insomma, ci spieghi bene per favore come funziona?
Allora, innanzitutto ciao, non ti ho sentito prima perché ciao, ero completamente ammutato. Carlo è bravissimo a farmi sentire soltanto l'ultimo 3 secondi prima di arrivare in linea. Quindi, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ti vogliamo tenere sui carboni ardenti, Max, sennò poi ti rilassi.
Ma più che altro sull'acqua, visto che qua ci stiamo aspettando pioggia. Comunque, quello che succede non è un controsenso, esiste, ahimè, il mercato. Il mercato fa sì che i prezzi delle nostre materie prime sono determinati a livello internazionale. Ricordiamo che esistono anche... Quindi sì, è vero che i nostri produttori di gas potrebbero dire, vabbè, ecco, allora per gli australiani facciamo questo prezzo, per tutti quanti gli altri, quindi per l'export ne facciamo un altro, però ci sono due gruppi di persone contro questa possibilità. La prima sono i produttori, perché dicono, ma per quale motivo devo vendere il gas a 100 quando lo posso vendere a 1000 sul mercato internazionale? Fammelo vendere a 1000 che io guadagno di più. L'altro gruppo che guadagna molto da avere prezzi internazionali e non prezzi domestici è il nostro governo. Per quale motivo? Perché se tu vendi a 1000 e fai dei bei profitti, su questi profitti devi pagare delle tasse. Dove vanno a finire le tasse? Vanno a finire al governo, per cui il governo non ha nessuna intenzione di ridurre o limitare la produzione dicendo, vabbè, una parte la diamo a chi vive in Australia. No, esiste una pura logica di mercato, di profitto, di questa parolaccia italiana che si dice lucro.
Però Max, quindi... scusami se ti interrompo, il governo alla fine è stato costretto a dover dimezzare le sue accise sul petrolio, stesso discorso, ha limitato la sua tassazione, non potrebbe fare una cosa del genere anche per il gas?
Potrebbe farlo, però innanzitutto non ci sono elezioni rapidissime, in secondo luogo è molto più difficile riuscire a tracciare quello che il gas fa sulla tua bolletta, è molto più semplice dire, guarda, se tu vai a fare il benzina, visto che la fai una volta a settimana, ecco lì che ti risparmi 20 centesimi e ricordatelo quando vai nella cabina elettorale, è molto più difficile andare a vederlo nella bolletta dove tu dici, guarda, allora il 10% di questo gas è stato trasformato e invece di costarti tanto ti costa di meno, però ci sono altri tipi di costi e questa cosa viene ridotta. Potremmo farlo, sì, però ripeto, è complicato, non c'è una chiara volontà politica e forse non c'è nemmeno nessun vantaggio immediato elettorale, come ormai sembra succedere.
Noi stiamo parlando con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'University of New South Wales di Canberra. Max, l'incontro lunedì del Business Council of Australia, che ha al suo interno pezzi grossi del business australiano come il CEO della Qantas Alan Joyce, il presidente della CBA Matt Comyn, ha espresso le sue frustrazioni per la mancanza di ambizioni da parte dei politici australiani, sia al governo che all'opposizione, e sostengono che l'Australia ha la possibilità di trarre vantaggio dall'andamento ottimo dell'economia, ma che la mancanza di lavoratori specializzati, relazioni industriali complesse e un sistema fiscale non competitivo impediscono all'economia nazionale di spiccare il volo. Allora, hanno delle ragioni questi businessmen? L'Australia sta perdendo un treno che non potrebbe non passare più?
Ma allora, i treni di solito passano e ripassano, per cui non è una questione dei treni che non ripassano, ma di come questi vengono passati. Hanno delle ragioni perché dicono il sistema attuale è tutto sommato molto complicato, l'abbiamo visto con i casi di, aiutatemi per la traduzione, rapina di salari, wage theft, che ci sono stati.
Rapina di salari è bellissimo,
furti di salari, che tra l'altro ha coinvolto, insomma, voi a Melbourne avevate il cuoco famosissimo che poverino è stato considerato crocifisso per essere stato cattivo, però poi abbiamo visto che Woolworth, Coles, le università, insomma tutta una serie
non
di
sono
compagnie,
secondi a nessuno,
hanno fatto la stessa cosa con quantità enormi, stiamo parlando di centinaia di milioni di dollari di furti di salari, ma per quale motivo? Perché ci sono veramente delle cose, è complicatissimo fissare i salari. Giusto per curiosità, soltanto il settore di vendita al dettaglio ha, ve lo chiedo adesso in un secondo, secondo voi quanti tipi di salari ha?
312.
2832.
Ah, sembrava
fuori,
già alto il numero che ha detto Carlo.
Vero?
Quindi mamma mia.
È una cosa, quindi ti rendi conto che uno deve avere centinaia di avvocati che seguono tutta la trafila del governo e tra l'altro anche delle richieste assurde tipo come una persona deve essere vestita, per cui effettivamente è molto complicato e i governi fino adesso invece di semplificare hanno cercato di complicare le cose. Due cose che sono state dette però è importante, perché il Business Council of Australia ha messo fuori, quindi sulla rete, le proprie, ha dichiarato quello che vorrebbe che il governo facesse, e nelle pagine importanti, quindi non nella pagina 1, 2, 3, 4, ma a pagina 20 o 22, 23, 24, comincia a dire delle cose interessanti. La prima cosa è che vorrebbe rivedere il sistema degli awards, quindi invece di avere impresa e sindacati che discutono e si mettono d'accordo sul livello del salario, vorrebbe che questo accordo venisse poi applicato su tutti, quindi non ci sia la possibilità di magari sindacati che non sono parti dell'accordo iniziale che arrivino alla fine e dicano no, noi non firmiamo e creino eventuali problemi. Quindi questa è una cosa interessante da vedere e da seguire, perché ha delle conseguenze poi su tutti quanti gli altri. La seconda, anzi sono tre le cose, la seconda è che c'è un test che in questo caso viene applicato sugli awards, che
ti chiediamo Max awards, di sintetizzare, purtroppo che siamo agli sgoccioli,
quindi c'è un accordo, un problema legalistico legale che però deve essere risolto, perché c'è una clausola di non di dover beneficiare tutti, ma questa è problematica per i datori di lavoro. La terza ultima cosa che vogliono avere molta più immigrazione, però si dice vabbè, se abbiamo degli operai specializzati che vengono dall'estero, che cosa va a succedere per gli investimenti che le imprese dovrebbero fare sul training, cosa che invece non viene menzionata. E qui mi fermo.
E allora noi ringraziamo il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Max Tani. Grazie Max, una buona giornata, ci risentiamo presto.
Certamente, anche a voi tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Grazie allora a Max Tani.
Pizza, lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.